Eccomi qua, torno in diretta a Radio Gamma 5 a 94 MHz, sfumo tutti i brividi del mondo e di brividi ne abbiamo tanti e sono felice di avere in diretta il dottor Giuseppe Di Bella. Giuseppe, ci sei?
Sì, vi ringrazio, buongiorno.
Bene, grazie Giuseppe per essere qua. Racconta un po' di novità, perché avevo letto che l'ordine ti ha dato una medaglia al valore, l'ordine dei medici, mi pare
sì,
ti abbia...
Sì, io l'ho ricombiata.
Racconta cosa è successo, perché poi ho visto anche delle novità, quindi aggiornaci.
Sì, dunque mi fa piacere, vi ringrazio per l'opportunità che mi date. Allora, l'ordine dei medici mi ha fatto una bella sospensione, dice che sono molto monello perché non mi sono vaccinato. E questo qua, no, queste cose non si fanno, pessimo gusto. Non bisogna non vaccinarsi, perché come si sa, il vaccino è la panacea universale, ha risolto tutti i problemi il vaccino, no? Sì. Oltretutto ha avuto una benedizione dogmatica, perché il vaccino non è una cura, è diventato un dogma, no?
Sì.
Oltretutto c'è la scomunica mediatica, perché se ne parla del vaccino, l'intero mondo mediatico lo scomunica, perché non si deve dire, gli effetti negativi del vaccino non si devono dire, non sta bene, se qualcuno se ne va all'altro mondo per il vaccino non c'entra mai, bisogna sempre derubricare i danni del vaccino. Infatti le assicurazioni tedesche, io ho saputo ed è anche pubblicato, che dopo aver pagato 3 milioni di indennizzo di danni da vaccino non assicurano più per i danni da vaccino. Cioè, in 3 milioni di casi ci sono stati danni, li hanno... In Italia ci sono 1300 persone che si sono collegate, hanno una serie di avvocati, stanno aspettando che il governo li risarcisca per i danni documentatissimi da vaccino. A parte questo, io avevo mandato all'ordine dei medici la mia documentazione firmata medico di base, con tamponi e tutto il cerimoniale che loro richiedono, per cui ho avuto un Covid fortunatamente in maniera asintomatica, poca roba, raffreddore, un colpo di dose, essendo i soliti prodotti che ho messo anche nel nostro sito che tu conosci. Dopodiché ho mandato la conclusione, il tampone negativo. In queste condizioni questi signori, loro a livello governativo, hanno legiferato che dal momento in cui uno al tampone positivo non può fare il vaccino va differito come minimo da 3 a 6 mesi. Mandando questa documentazione io non pensavo di avere dei problemi, così loro invece in un momento di entusiasmo mi hanno sospeso, cioè in pratica non hanno minimamente tenuto in considerazione questo. Tramite avvocato ho mandato una serie di mail, di nuove documentazioni. Niente, l'avvocato non riusciva a contattarli, non rispondevano al telefono all'ordine, non riusciva a contattarli per il sito perché era in rifacimento. Morale, è venuto fuori un decreto legge che tra tutta una serie di situazioni veramente gravi imposte ha ribadito questo concetto che vi dico, che se uno ha avuto il Covid documentato può chiedere e ottenere il differimento della vaccinazione da 3 a 6 mesi. Perciò non potendo vaccinarmi, non potevano obbligarmi, non potevo sospendermi, perché anche volendo non mi sarei potuto vaccinare. Quest'ultimo decreto e l'ultima mail per il nostro avvocato, che praticamente ha comunicato che la prossima tappa sarebbe stata la richiesta di risarcimento danni dall'ordine dei medici, graziosamente mi hanno reinserito temporaneamente, però, perché io poi dal medico di base devo rinnovare questo differimento, per cui le cose stanno così. Parecchi colleghi, sì, dimmi.
No, quindi l'ultima minaccia, Giuseppe, l'ordine dei medici ha detto, beh, effettivamente ha ragione il dottor Di Bella, e onde evitare...
No, mi hanno reinserito, graziosamente, dopo un mese, no? Fa aspettare un mese.
Sì.
Intanto le cure sono andate in malora, pazienti che avevano oncologici, avevano urgenza, non ho potuto fare la ricetta. Casi particolari che mi hanno contattato, gente che ha fatto gli esami, me li ha mandati in base agli esami... Qui voi immaginate il caos, sì. Stiamo seguendo un sacco di gente, però evidentemente non è che gli può interessare più di tanto.
Anche perché, Giuseppe, diciamo, non vengono da te per una sciatalgia, ma vengono da te per normalmente per patologie molto serie.
Ovvio, no, ma questo non interessa, non può
Esatto.
interessare di me. Gli è stato fatto presente la quantità enorme di esami, non è che li posso mandare perché sono situazioni particolari, di cui li devo gestire io. Indipendentemente da questo qua, la cosa è più grave perché i medici che prescrivono la terapia sono stati sospesi,
Sì.
però ha funzionato così, hanno fatto presente, questo ve lo dico perché a base legale, base giuridiche, base etiche. Allora, loro chiedono il vaccino. Bene, il vaccino è una terapia, è ovvio, no? È una cura.
Sì.
Allora, per quale motivo se io vado in farmacia e chiedo un prodotto e non ho la ricetta, non me la danno,
Esatto.
giustamente, perché il farmaco presuppone la formulazione di una ricetta firmata. Per quale motivo devono fare un vaccino senza ricetta? Allora il collega, l'ultimo sospeso, dice: io non sono contrario al vaccino, però voi mi indicate un medico che mi fa la ricetta perché un medico di base o altri non mi fanno la ricetta del vaccino. Primo. Secondo, per quale motivo nel consenso informato non avete messo una quantità di eventi avversi anche gravi che si stanno verificando con altissime percentuali? Per quale motivo non sono citati? Eventi avversi e cause. Altro aspetto. Il consenso informato già nel termine presuppone un consenso libero, perché se no non è consenso. Ma in queste situazioni, come nella mia, come di tante persone, non è un consenso informato libero, è fatto sotto ricatto, è fatto sotto obbligo. Tu non ti vaccini, sei sospeso. Tu non ti vaccini, non puoi insegnare, non ti vaccini, non puoi andare in ospedale. A questo punto mancano gli estremi giuridici medico-legale del consenso informato. Non è più consenso informato.
Sì.
Se io sono costretto, non è consenso informato. E oltretutto possono essere denunciati, qualcuno mi dice che lo sta facendo, con grave omissioni di dati nel consenso informato. Per quale motivo ci sono quantità di eventi avversi, anche di sessi, nel consenso informato non citano con chiarezza tutta la possibilità di danni, si sa quelli che possono intervenire. Meccanismo biomolecolare del danno da vaccino si conosce, complicazioni si conoscono, cardiocircolatori, vascolari, immunitarie, cerebrali, nervose si conosce, meccanismo d'azione si conosce. Se guardate il sito della Loretta Bolgan, è una farmacologa, biologa, esperta
Sì, conosciamo.
in vaccini. Vabbè, il sito, andate a vedere Bolgan, c'è tutta la bibliografia, riscontro, documentazione delle banche dati medico-scientifiche, per cui un dato di fatto scientifico, non per il personale, come provoca il danno, il meccanismo d'azione. Per cui questi dati sono importanti, bisogna cioè che la gente lo sa. Insieme a queste situazioni che sono incresciose, sono gravi, c'è una presa di posizione decisa di una quantità di medici che stanno contestando questo atteggiamento. L'Ordine dei Medici di Roma ha preteso una riunione, ci sarà il 30 aprile, c'è una contestazione del fatto che questi ordini dei medici stanno procedendo in maniera che non era prevista quando gli ordini dei medici sono stati creati per difendere la libertà del medico, la dignità, la prescrizione in base all'etica medica, in base ai dati scientifici. Il 30 aprile ci sarà una riunione a Roma e molto probabilmente con le elezioni cambieranno l'ordine dei medici, incomincia ad esserci una reazione anche a Napoli, se non tutti sono succubi per cui accettano questi provvedimenti così. Ed è un dato importante. Un'altra cosa che la gente non considera, per quale motivo sono proprio i medici che costituiscono la categoria che in alta percentuale ha rifiutato il vaccino. Se fossero stati i pompieri, se fossero stati i barbieri, dice, beh, non ha competenze, ma se c'è uno che ha competenze per fare una scelta consapevole è proprio il medico. E mai è possibile che il nostro sistema è talmente irretito e poggiato alla gente in maniera da non portare neanche a delle considerazioni logiche molto evidenti. Ma com'è che sono proprio i medici che stanno rifiutando il vaccino? Sono quelli che dovrebbero avere più cognizioni, più capacità di discriminazione su questo punto, no?
E dall'altra,
infatti sono una quantità.
Dall'altra, Giuseppe, ti sei chiesto, ho visto, tu in quanto medico, come mai questo accanimento nei confronti dei sanitari, visto anche l'ultimo vergognoso decreto, libera tana qualcosa, ma poi i sanitari mantenuto l'obbligo fino al 31 dicembre 2022. Perché?
Sì.
Proprio nei confronti dei medici, quindi nella tua categoria.
È punitivo, è un provvedimento punitivo per insubordinazione, perché non hanno ubbidito ai padroni. Perché i medici, come tanti altri italiani, non hanno capito di essere trattati come sudditi in maniera sprezzante da un potere che ritiene di avere poteri assoluti, indiscriminati e che possono durare nel tempo. Questi signori non pensano mai di dover rendere conto della loro azione. Pensano che il loro potere sia eterno, sia indistruttibile, possono fare quello che vogliono. Sì, da questo traspare l'assoluto disprezzo per la gente. Loro sono i padroni, gli altri sono i sudditi. Loro decidono, gli altri devono ubbidire. Se non ubbidiscono, sì, è un delitto di lesa maestà e come tale va punito con vari provvedimenti. Il concetto è questo, capite? Ci sono comunque aspetti positivi, per fortuna. Abbiamo mandato tempo fa una rivista internazionale che è pubblica su PubMed.gov, cioè banche dati medico-scientifiche mondiali ufficiali, dati scientifici. Quando un lavoro viene pubblicato a quel livello, ha superato le verifiche che la letteratura internazionale richiede per dare l'avallo per certificare che una pubblicazione è dignità scientifica. L'hanno accettato, l'hanno corretto, verrà pubblicato, spero probabilmente in aprile. È importante per questo, perché oggi l'oncologia a livello internazionale ha un dato che è verificabile, basta vedere il sito del National Cancer, che mette tutte le statistiche di sopravvivenza. I protocolli oncologici sono uguali in tutto il mondo. Allora, nel glioblastoma, l'oncologia oggi applica il protocollo di Stup, chemio e radioterapia, il protocollo di Stup. È stato formulato nel 2005, nel 2022 curano col protocollo di Stup creato nel 2005. Risultato di una pubblicazione che ha fatto la revisione della sopravvivenza, Lopez Delgado. Questa qua che io ho citato nel lavoro, oggi la sopravvivenza del glioblastoma media, nella stragrande maggioranza dei casi, oscilla tra i 15 e i 18 mesi, con eccezioni peraltro rare. Noi in due glioblastomi abbiamo superato gli 8 anni in assenza di tumore, pubblicato che verrà fuori. Questi non solo campano da 8 anni, ma non hanno tumore e svolgono una vita regolare. Oltre questo ci sono 4 casi. Prima erano 5, un ragazzo ha interrotto la cura in maniera precoce, però è campato 7 anni. Comunque gli altri casi sono 4 casi di astrocitoma anaplastico di terzo grado, diciamo un gradino sotto glioblastoma. Anche questi stanno entrando nell'ottavo anno in assenza di tumore, con piena capacità operativa e lavorativa. Non solo, ma si è anche verificato un dato. Me lo sono ritrovato, una ragazza serba a Roma, e in un momento di entusiasmo, quando è guarita, ha fatto un figlio, ha interrotto la cura, ha portato questo bambino, sta bene, questo è guarito, entra adesso nell'ottavo anno, e ha dato praticamente questa qua, che sta mettendo in crisi, un'altra ragazza siciliana di 30 anni, astrocitoma in terzo grado, ma adesso devo fare un figlio pure, lei interrompere la cura. Queste stanno bene. Loro non sono 700 casi, sono 7. Però intanto abbiamo dimostrato che facendo un certo tipo di cura, cambiando obiettivi, passando da terapie tossiche, citotossiche, citolitiche, chemioterapiche e radioterapia, passando a terapie che come bersaglio, come finalità, non hanno l'uccisione per tossicità, hanno la riprogrammazione delle cellule staminali tumorali. E lì il punto. Quando un tumore va avanti, progredisce, che sia cerebrale, che sia da altre parti, quando c'è una ripetizione, una progressione tumorale, in particolare sulle cellule del cervello, di glioblastoma, non sono più quelle originarie tumorali glioblastoma, sono staminali tumorali. Sulle staminali tumorali cambia l'approccio. Alcuni elementi di base di terapia sono fondamentali, il blocco della proliferazione con la somatostatina, della mutazione con i retinoidi, melatonina, vitamina D, però si interviene con prodotti nuovi che abbiamo detratto dalla letteratura, dall'esperienza con progetti di ricerca che abbiamo con il CNR e la biologia molecolare di Bologna, intervengono sulla riprogrammazione delle staminali. C'è l'acido valproico, per esempio, il disulfiram, un prodotto che si usa anche per abbassare la tensione endocranica, per esempio, si usa anche nelle determinate forme di convulsioni, così si chiama Diemox in commercio, e la glucosamina. Questi prodotti sono biologici. Mettendosi insieme a somatostatina, retinoide, eccetera, eccetera, come bersaglio preciso, hanno la riprogrammazione. Cosa vuol dire? Intervengono sul DNA, intervengono sull'informazione genetica. Cioè, praticamente vanno a silenziare alcuni geni e vanno a sterminare altri geni. In pratica non vengono uccise queste cellule. Le cellule staminali tumorali sono refrattarie a tutto. Gli potete fare tutta la chemio, tutta la radio.
Sì.
Non le capisce neanche, sono refrattarie. Però se uno usa questi prodotti, in pratica le riprogramma, gli dice: guarda che hai sbagliato, tu devi fare un altro lavoro. Per cui non... Allora, questi sono, cominciano a essere i primi casi, però questo dimostra, almeno inizialmente con molta prudenza, con i piedi per terra, non è miracolo, però intanto qualche risultato, io insisto molto su questo tema, qualche risultato si può ottenere, e qualcuno condannato a un glioblastoma dopo 8 anni che ha sta bene lavoro.
Beh, notizie stupende queste, Giuseppe, anche perché mi ricordo, mi avevi fatto te presente lo studio Morgan, non so se te lo ricorderai, dove ha dimostrato che
no,
la sopravvivenza della maggior parte dei tumori è veramente risibile con le sostanze citotossiche.
Esatto.
Cioè.
Sì.
Quindi mi fa molto...
Praticamente, sì.
No, vai.
Prego. No, diciamo, questi sono risultati documentati, lo ripeto ancora una volta, stiamo con i piedi per terra, però si sta incominciando a intervedere una strada, ecco.
Bene.
Un modo di ragionare, una concezione diversa.
Bene, mi fa piacere e onore a te, a tuo padre che ha aperto lo Stargate e tutto quello che stai portando avanti. Anche te in maniera etica, in maniera morale, e sai che qui sempre i microfoni sono aperti per queste informazioni, poi ognuno è libero ed è giusto che dovrebbe essere libero di intraprendere un percorso che sente affine. E grazie anche per la notizia che mi hai dato positiva degli ordini, che per me non dovrebbero neanche esistere in uno stato di diritto,
sì,
visto l'origine storica precisa, però si sta muovendo qualcosa, mi hai detto.
Si sta muovendo, ordine medici di Roma, c'è una grossa assemblea. Può darsi che si ritorni alle quelle che sono i compiti etici, scientifici e storici degli ordini. Anche all'Ordine di Napoli sta succedendo la stessa cosa.
Beh, grande, bella notizia, Giuseppe, ti ringrazio per questo.
Grazie a voi.
Una boccata di respiro. Ebbene, mi fa piacere comunicare poi a tutti gli ascoltatori che sei tornato all'opera, sei tornato al lavoro.
È operativo. Sì.
Sei ancora vivo, stai bene, non hai intenzione di suicidarti.
No, guai, era un bravo ragazzo, dicevi che si ferma e perduto.
Ok, Giuseppe, io ti ringrazio.
D'accordo, grazie a voi.
Grazie, buon lavoro e alla prossima.
Ciao.
Salutiamo anche il dottor Giuseppe Di Bella e adesso...